Stasera
Sì.
oggi era ancora parte del 19 di Kislev, della quella che abbiamo parlato ultimamente della Rosh Hashanah, della Chassidut. È un giorno molto importante per lo studio della Chassidut, quello che noi studiamo ogni settimana, per il comportamento della Chassidut e quant'altro. Allora, stasera abbiamo un testo non difficile, ma neanche lineare, semplice come le altre settimane. Però siamo adulti vaccinati e possiamo farcela anche stavolta. Perciò chiedo un attimo di più attenzione. Parleremo, visto che è Chassidut pura questa che studiamo stasera, è una delle parti che si trova nel Tania. Il Tania è in fondo, una delle componenti del Tania si chiama Shar HaYichud VaEmunah, che stasera cominciamo un po' a parlare di questo. Di questo argomento. Ricordo nei presenti, se qualcuno è presente e non partecipa alle lezioni di Tanya della domenica di Rav Haddad, invito a partecipare da domani in poi, almeno di fare una prova e di seguire perché è veramente molto molto interessante. Ok, qua parla, il titolo dice così: l'educazione del bambino secondo la sua inclinazione, anche quando invecchierà, non si allontanerà da essa. Non è una lezione di pedagogia, ma è soltanto il sottotitolo del libro in generale. Adesso, quando dirò Alter Rebbe, lo diverse volte chiameremo così, è semplicemente il nome di come veniva chiamato l'autore del Tania, perciò il primo Rebbe. Alter vuol dire vecchio, così lo chiamavano, il vecchio Rebbe, era il primo Rebbe di Lubavitch, parliamo di 300 anni fa. L'Alter Rebbe chiama l'introduzione a questa parte all'interno del Tania, che appunto si chiama Shara Yehud Veimunah, lo chiama Chinuch Katan. Chinuch Katan vuol dire l'educazione del piccolo. Questo titolo si riferisce all'educazione di una persona che è piccola oppure giovane e immatura. Può essere anche un uomo di 80 anni, ma se è immatura o quant'altro, questo libro è anche per lui, che è immatura nel servizio di Hashem. In questa introduzione, l'Alter Rebbe spiega il perché credere nell'unità di Hashem è vitale per poter servirlo propriamente. Tu vuoi servire Dio? La prima cosa che devi mettere in mente che è cos'è l'unità di Hashem. Adesso vedremo cosa vuol dire. Per capire questo, il Rebbe ci spiega quali sono i fondamenti del servizio divino. Tutti noi siamo nella terra per servire Dio. Allora, stasera ci dà delle nozioni per come farlo. L'amore per Dio e il timore per Dio sono la fonte e è il fondamento del nostro servizio divino. Vuoi servire Dio? Le prime due cose che devi avere è amore e timore. Amore per Dio, che vedremo più tardi cosa vuol dire, e timore, come sempre diciamo, è una forma di rispetto. Timore non vuol dire paura, ma è reverenza per Hashem. Perciò questi due fenomeni, amore e timore, sono il fondamento per servire Hashem. Essi portano una persona a servire Dio e ad adempiere i suoi precetti con il pensiero, la parola e l'azione. Hai timore per Dio? Hai amore per Dio? Queste due cose ti portano a servire Dio e a fare le sue mitzvot. Ok? Servire Dio, abbiamo spiegato tante volte, tramite il pensiero, non soltanto l'azione, ma il pensiero deve essere rivolto a Dio, parola e azione. Tre cose con i quali noi serviamo Hashem. Ok? Finora facile. Perciò è l'amore per Dio che spinge la persona a osservare i 248 precetti positivi. Allora, noi abbiamo 613 mitzvot che si dividono in 248 e 365, che insieme fa 613. I 248 sono precetti che devi fare qualcosa. Fai Shabbat, metti tefillin, fai questo, fai quello. Noi di questi fai ne abbiamo 248, quelle che vengono chiamate le mitzvot positive, nel senso che devi fare qualcosa. Poi, scusate, abbiamo 248. E invece poi abbiamo il timore di Dio che ferma una persona dal peccare e dal trasgredire i 365 comandamenti negativi. Perciò, quando io amo Dio, il mio amore per Dio mi spinge a fare quello che Dio vuole che io faccia. 248 mitzvot, devi fare qualcosa. Perciò, amore è una cosa che porta a fare un qualcosa. Il timore di Dio, invece, mi porta ad allontanarmi dal trasgredire le 365 comandamenti negativi. Chi non è chiaro me lo dica, lo spiego. Alessandra, ci sei? Tutto chiaro? Dimmi. Non hai capito? Allora, abbiamo 248, come chiamarli? Comandamenti positivi, per
Precetti,
esempio, precetti,
precetti.
grazie, precetti, grazie. Abbiamo precetti 48, 248, per esempio fare il kiddush il venerdì sera di Shabbat, mettere i tefillin, scuotere il lulav. 248 mitzvot che si fanno di fare qualcosa. Questi 248 precetti che io, che la Torah dice fai qualcosa, da dove prendono, traggono forza? Da dove arrivano? Dal mio cuore, dall'amore per Dio. Perciò io amo Dio, perciò faccio quello che lui vuole, che lo rende felice. Poi abbiamo un'altra categoria, abbiamo i precetti da non fare, non mangiare il maiale, non uccidere, non rubare. Da dove vengono? Dal mio timore per Dio. Perciò amore e timore, che sono due cose così apparentemente opposte, mi portano ognuna di esse a fare attenzione a 248 precetti positivi di fare, invece il timore di non fare i 365. Ok?
Adesso.
Adesso. Alla fine della parashah di Ekev, il nome della parasha si chiama Ekev, Mosè ci comanda di amare Dio. C'è un comandamento: ama il tuo Dio. Che io vi comando di farlo, di amare Dio. La parola fare, vi comando di fare, di amare Dio. La parola fare implica che una persona deve creare dentro se stessa un sentimento di amore per Dio nel suo cuore. Perciò, quando parla di amare Dio, c'è anche la parola fare. Cosa devo fare? Devo amare Dio. Perciò, per amare Dio c'è qualcosa che tu devi fare. Cosa devi fare? Devi creare dentro di te un sentimento nel tuo cuore di amore per Dio. Io non schiaccio il bottone e amo Dio. Prendere qualsiasi mitzvah tecnica, mettere tefillin, lo faccio, è un'azione. Un'azione la puoi fare, prendi un oggetto, lo fai. Ma amore per Dio, l'amore va, e l'amore è una cosa che va coltivata. Perciò quando ti si dice ama Dio, come fai a imporre un sentimento? O lo amo o non lo amo. Puoi dirmi metti i tefillin, lo faccio, un'azione, ma amare Dio È un sentimento nel cuore, come fai a comandare un sentimento? Allora, qua una delle spiegazioni più semplici è che ogni persona deve creare dentro di sé, devi cercare di aprire il tuo cuore, di studiare la Torah, di avvicinarti a Dio per arrivare ad amarlo. Perciò crea le condizioni al tuo interno che ti portino ad amare Dio. Ripeto, un'azione la fai, decido di sottomettermi a Dio, la faccio la. Ma non vuol dire che sto amando Dio, sto obbedendo, obbedire. Ma qua dice no di più, non devi soltanto obbedire nell'affare, devi creare, devi cercare di trovare amore nel tuo cuore, di sviluppare l'amore per Dio. E l'amore, essendo un sentimento, non è una cosa meccanica, devo lavorarci sopra. Chiaro? Samu, ci sei? Ok. Per capire ciò, l'Alter Rebbe spiega che esistono due categorie di amore. Vuoi imparare come amare Dio? Salute? Impariamo che in realtà quanti tipi di amore ci sono? Due tipi di amore. C'è un amore naturale per Dio, che è intrinseco nell'anima divina di ogni ebreo. Ogni ebreo quando nasce, nel suo DNA, nella sua anima, ha questo amore per Dio. Vuol dire una cosa che è dentro di me. Il secondo amore, dice, l'amore per Dio, che nasce attraverso la contemplazione di concetti o idee che destano amore per Dio. Perciò c'è un livello di amore che è dentro di me, ma poi c'è un livello di amore che nasce quando io, per esempio, penso: ah, guarda Dio quanto è grandioso, guarda che mondo che ha fatto. È Lui che ha fatto il sole, il cielo, la luna, la terra, l'umano, gli animali, i vegetali. Quando sto lì a guardare il mondo e vedo il dito di Dio in ogni cosa, questo vuol dire contemplare alla grandezza di Dio e questo mi risveglia l'amore. Oppure quando io guardo me stesso, ah, oh, guarda quanto bene Dio mi fa. Ieri stavo andando per strada, una macchina mi stava per investire, invece Dio mi ha salvato, un miracolo. Per esempio, tutte queste cose qua che noi vediamo della grandezza di Dio, del suo operato, eccetera, eccetera, ci portano a pensare della sua grandezza, perciò queste cose destano amore. Perciò c'è un amore che è all'interno e c'è un amore che io sviluppo. Adesso, nel primo caso, questo tipo di amore, quello che abbiamo detto che è dentro, è intrinseco nella nostra anima. Però, cosa succede? Non tutti meritano di riuscire a rivelare questo amore. È un qualcosa dentro di me, ma non per forza io riesco ad arrivarci a conoscere questo tipo di amore. Spiego. Poiché questo lavoro richiede un enorme raffinamento della grossolanità del corpo fisico. Ricordiamoci, noi siamo anima divina e anima animalesca, abbiamo un corpo fisico, abbiamo un'anima divina che vivono insieme. Allora, molte volte per arrivare a questo amore che è dentro di me, ma per arrivare a scavare ed arrivare a quel tipo di amore, molte volte non riesco ad arrivarci perché il mio fisico, il mio corpo, la grossolanità mi distacca un po' da questo, da arrivare a quel Dio che è dentro di me. Questo si ottiene attraverso uno studio intenso della Torah e le buone azioni per poter raggiungere questa rivelazione dal livello dell'anima che è più alto rispetto ad altri due livelli dell'anima, che non siamo a spiegare. Perciò non è necessario creare questo tipo di amore, non è una cosa che tu crei, è qualcosa che c'è già dentro di te, devi semplicemente rivelarlo affinché venga percepito nel tuo cuore fisico. Chi merita la rivelazione di questa prima categoria di amore? Chi riesce ad arrivare a questo livello? I tzaddikim. Perciò noi normali, gente normale, gente diciamo basica, noi non riusciamo ad arrivare a questo tipo di amore perché è troppo dentro di noi ed è troppo coperto dalla nostra materialità, materialismo, dalla nostra non conoscenza, dalla nostra grossolanità. Perciò non è un difetto. Stai dicendo, sappi che tu ce l'hai nel cuore, ma anche se è una cosa automatica dentro di te, paradossalmente è difficile ad arrivarci. Chi riesce veramente ad arrivare a questo tipo di amore? I tzaddikim, la cui anima divina è riuscita a sopraffare la grossolanità del corpo materiale e a sottometterlo. Allora, quando una persona, la sua parte positiva è più forte della sua parte negativa, cioè un tzaddik, allora lui riesce a rivelare questa luce divina. Perciò ti si dice, hai due tipi di amore. Il primo è dentro di te, perciò non devi fare niente, è già lì. Non è che devi crearti un amore come il secondo, no? Che devi pensare a Dio per poterlo amare. No, è un amore che tu nasci. È come, è come la macchina, è un accessorio della macchina che c'è, è lì. Che tu voglia o no, quell'amore ce l'hai nel cuore. Solo che un ebreo normale, una persona normale, non riesce ad arrivare a scoprire quel tipo di amore perché è dentro, ma è coperto da tanti strati di grossolanità della nostra parte animalesca che la copre. Chi riesce a scoprire, a togliere tutte queste, la parte animalesca e arrivare a questa essenza? I grandi tzaddikim. Ok? Perciò con gente normale non riesce ad arrivare a quel tipo di amore lì. Il secondo tipo di amore, quello che avevo detto che bisogna contemplare, eccetera, ogni ebreo può creare in sé questo tipo di amore, invece, il secondo tipo. Meditando in maniera profonda su concetti che destano amore per Dio nel cuore. Questa è la contemplazione, una profonda meditazione sull'idea che Dio è la vera fonte della nostra vita e quindi la nostra stessa vita. Quando io penso, vado a dormire. E mi sveglio l'indomani dico: wow, anche oggi mi sono svegliato, anche oggi Dio mi ha regalato la vita. Perché tante persone vanno a dormire e l'indomani non si alzano. Anche oggi sono andato, uscito di casa, sono tornato vivo. Vuol dire ogni respiro che noi abbiamo, ogni attimo che noi viviamo è un miracolo, è un dono di Hashem. Allora, questo pensare nei minimi dettagli di quello che ci circonda, della nostra vita, di tutto quello che ci succede, cosa che purtroppo molte volte diamo per scontato, no? Che una persona va a dormire e si alza, lo diamo per scontato, però non lo è. Perciò questa è la contemplazione, perciò una profonda meditazione sull'idea che Dio è la vera fonte della nostra vita. Perciò Dio è la mia vita stessa. Per questo che mi viene amore per lui, quando vedo quanto io ricevo da lui, quanto lui si preoccupa di me e mi dà amore, e mi dà vita, mi dà sostentamento, tutto quello che ricevo è da lui, allora quello mi accende un sentimento di amore. Tu dai, un genitore dà amore al figlio e il figlio capisce quanto un genitore lo ama, di conseguenza lo ama indietro. Se meditiamo con il nostro intelletto sull'idea che Dio è il re dei re, che governa nei mondi superiori e nei mondi inferiori, e che è colui che dà continuamente vita ed esistenza a tutte le creature, allora raggiungeremo un livello più alto di conoscenza della sua grandezza. Perciò non esiste l'amore automatico per Dio, per dire lo amo, punto, stop. Non esiste. Amore è un sentimento e va coltivato, va seminato prima di tutto. Lo devi seminare, perché dall'aria non esce fuori l'amore, non esce fuori un frutto, niente. Il frutto da dove viene? Da un seme. Semini, però poi devi annaffiare, coltivare, fare attenzione, cure e questo e quest'altro, come ogni cosa. Perciò l'amore c'è. Va semplicemente, l'amore c'è nel livello primo, che però non è il nostro livello. Però c'è. D'altra parte ti dice, se vuoi sentirlo e viverlo, devi fare qualcosa. Devi pensare a Dio. Devi parlare con Dio, devi avere un approccio con Dio. Cos'è la preghiera, per esempio? La preghiera è sì, lodi a Dio. Sì, ringraziamenti a Dio, sì, richieste, ho bisogno di questo e quest'altro, fa tutto parte della preghiera, no? Ma la preghiera è un rapporto con Dio. Uno l'altro giorno mi ha chiesto nel video, non so se avete visto, le domande che vi fanno, no? Ma se Dio sa tutto, che bisogno abbiamo di chiedere? Lui sa cosa io ho bisogno, no? La domanda lecita, io le ho risposto. Sì, ma Dio non è un bancomat, che tu vai lì, metti e vuoi dammi questo, dammi quello. Dio sa tutto, sì, ma lui vuole che noi abbiamo un rapporto con lui, che noi gli parliamo, gli chiediamo. Preghiera vuol dire rapporto, perciò quando tu hai, come qua dice, un rapporto con Dio, allora il tuo amore verso lui cominci a seminare delle condizioni perché tu possa amare Dio. Perché? Perché ci parli. Come viene amore tra due persone? Al contrario di quello che oggi i giovani pensano, che per loro è soltanto una cosa di attrazione fisica e punto stop. Ma qua che siamo, abbiamo almeno una media di 20-25 anni, no? Di età. Cos'è l'amore? Si spera che alla nostra età si sappia un po' cos'è l'amore, no? L'amore che cos'è? È quando due persone si parlano. Si conoscono, vedono che hanno la stessa altezza d'onda, le loro antenne si incontrano, il loro pensiero si incontra. E allora cosa succede? Vedi in lui te stesso. Conosci la persona e cominci a amarlo con la testa. L'amore non nasce col cuore. L'amore inizia dalla testa, dal conoscere la persona che hai davanti e più ci parli, più lo conosci. Come si fa a amare una persona che ha dei difetti? Tutte le persone abbiamo dei difetti. Samuele no, ma noi altri normali abbiamo dei difetti, no? Allora, come fanno due persone a innamorarsi quando entrambi hanno dei difetti? Perché quando tu parli e conosci questa persona, entri nella sua profondità. A un certo punto, il difetto caratteriale o fisico che sia, non ha più importanza davanti ai tuoi occhi. Perché? Perché ti sei così preso dalla persona, in tutto il resto, sei così tutt'uno con lui, che il neo sulla faccia o qualsiasi altra cosa non ti dà fastidio perché sei connesso con lui. Hai la stessa direzione di pensiero. Hai gli stessi desideri, hai gli stessi valori. Questo è amore, no? Poi, quando con la testa tu capisci che la persona è davanti, riesci a parlare, vuol dire senti un qualcosa di un'intesa mentale, da questa intesa mentale poi arriva l'amore nel cuore, che poi porta all'azione fisica, all'intimità fisica. È tutta una scala. Quello che i giovani pensano oggi è tutt'altro. Iniziano con l'intimità fisica, perché è un divertimento, E poi si bloccano lì, si dimenticano che in realtà sei una persona davanti e devi anche sviluppare il cuore, la mente. Cioè, e il problema è quando i ragazzi si sposano soltanto basandosi sull'intimità fisica e poi si sposano e poi vedono che c'è solo quello, allora cosa succede? Il matrimonio va un po' a rotoli. Perché? Perché soltanto con intimità fisica non puoi basare un matrimonio, non puoi basare l'amore. L'amore è qualcosa di qualcos'altro, qualcosa di intellettuale, emozionale, che poi arriva al fisico e non che parti dal fisico e pretendi di creare l'amore. Ok? Perciò vuoi creare amore con Dio? Comincia a parlargli, comincia a avere un rapporto con lui. Non per forza il tuo rapporto deve essere sì, accetto tutto, che bello, che bello, che bello. Come due persone. Egidio, come fa ad ascoltarmi a parlare? Mica una donna lei, Egidio. Le donne riescono a parlare, a ascoltare nello stesso momento, ma lei è un uomo. Ok, allora cosa succede? Cosa succede? Per creare questo rapporto con Dio, tu ci devi parlare. Ripeto, è bello dire accetto quello che Dio mi dice. Ma se vogliamo veramente rafforzare la nostra intimità con Dio, devi anche parlare con Dio, confrontarti con Dio. Se non capisco una cosa, ok, Dio non ti risponderà, ma non capisco una cosa della Torah? Sì, la faccio, perché è scritto nella Torah. Però non posso continuare a dire lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio. Ma a un certo punto devi anche capirlo. Non so se mi spiego. Un conto è bello prendere tutto quello che Dio dice e farlo, è quello che Dio vuole. Io sono Dio, tu sei mio suddito, fai quello che ti dico. È bello. Però è anche giusto dalla parte dell'uomo, ogni tanto, se ho una questione, di tirare fuori queste questioni. Perché poi la persona esplode. Se io ho un dubbio su Dio, sul suo compimento. Poi magari ne parliamo per 3 giorni e non troviamo una risposta perché soltanto Dio ce l'ha. Metto le mani avanti con Samuele, perché sennò comincia adesso. Allora, ecco, ti ho già letto nel tuo pensiero, guarda. E allora, ma almeno una persona dice, io voglio avere un rapporto con Dio. Gli parlo. Sai cosa? Ci bisticcio pure. Però ho un rapporto. Non che dico, vabbè, lui è fatto così, con Dio non si può parlare perché tanto decide sempre lui, vince sempre lui, ha ragione sempre lui. No? Ha ragione sempre lui, sì, però io devo creare un qualcosa tra me e lui. Perché sennò l'amore non verrà mai. Una cosa è obbedire, e ci sta, ma una cosa è amare. Noi non siamo nella preghiera, diciamo, a Rosh Hashanah. Avinu Malkenu, ovvero nostro padre, nostro re. Dio che cos'è? Entrambi. Dio è il nostro re, perciò davanti al re tu non batti becco. Quello che il re ti dice tu lo fai. Ma lo fai con amore? Non per forza, non necessariamente. Il re mi ordina, io obbedisco e faccio. Però non è soltanto, ma Dio non è soltanto il tuo re. Dio prima è Avinu, nostro padre. Quando tuo padre ti chiede un qualcosa, non lo fai perché sei obbligato come il re, lo fai con amore, perché è tuo padre. Allora, il rapporto con Dio che cos'è? È il rapporto che hai con tuo padre, perciò di amore. Di volerlo fare, che lo fai con piacere anche se è difficile, ma hai anche un rapporto con Dio di re. Lui mi ordina e io faccio. Perciò c'è bisogno di trovare amore per Dio, ma c'è anche bisogno di sottomettersi a Dio. Lo faccio anche se non lo sento. Oggi la giornata è uggiosa, e il tempo è brutto, mi sono svegliato male. E non ho voglia di fare la preghiera, di mettere tefillin, ma lo faccio lo stesso perché è il mio dovere pregare Dio. Il massimale sarebbe che lo fai con amore. Ma succede, no? Succede che oggi non ho voglia di fare la preghiera, però la faccio lo stesso. Perché? Perché è il mio re, io obbedisco. Però è più bello fare la preghiera da figlio, che lo faccio con amore. Vedete la differenza? Alla fin fine le cose vanno fatte, però è meglio farle con amore. Se non riesco con amore, se quel giorno il mio amore è un po' spento, almeno c'ho il timore, il rigore. Lo faccio perché va fatto. Perciò non si può vivere soltanto di amore e tantomeno soltanto di timore. Ci vuole entrambe le cose. Amore e timore. Nostro padre, nostro re. Ok, questa è la prima parte della lezione. Fermiamoci un secondo e ascoltiamo le vostre idee. Domande, idee. Ok, si salvi chi può. Samuele si sta preparando.
No, no, volevo dire che cioè, è molto più facile pensare al re che pensare al padre, perché pensare al re è molto facile e devo farlo, lo faccio, è molto più comodo.
Però capisci che è un livello inferiore.
È un livello inferiore, però parliamo oggi del rapporto veramente tra noi e Dio e tra noi e il padre. E i rapporti col tempo, giustamente dicevi prima. Che bisogna parlare, bisogna conoscersi, bisogna sapere. C'è molta gente che una volta che impara capisce e molla, perché quando riesce a capire l'altro lascia perdere. Però questa è blasfema quasi. No, diciamo che per quanto riguarda il rapporto che c'è tra me e Dio e devo amarlo, hai detto bene prima, guarda cosa mi dà Dio, guarda che mi fa svegliare la mattina, però ci sono anche delle cose negative. Come mi rapporto a queste cose negative? Non devo guardare soltanto tutto ciò che mi dà. Devo anche guardarmi intorno e dire, però c'è anche qualcosa che non va. E tu mi risponderai, ma questo è il libero arbitrio dell'uomo e non è
No,
Dio.
ti rispondo in un altro modo. Tu hai fatto l'esempio del padre, no? Ti rispondo con l'esempio del padre. Un padre o una madre che mette in castigo il bambino per un'azione che ha fatto, o che gli dà uno scappellotto che non bisogna mai, però, uno scappellotto. Lo fa perché è cattivo o perché ama il figlio?
Se lo guardo
Non
sotto
sto
il punto di
parlando di
vista
una
del
persona, un attimo, non parlo di una persona malata che picchia il figlio, eh?
no, no, no,
Sto parlando di un
certo. Sì.
castigo, di uno scappellotto, ok.
Ma bisogna anche
Perché lo
vedere,
fa? Perché il padre
se
lo
lo
fa?
guardo,
Perché
ma se io
ama
lo
il
guardo.
figlio e vuole insegnargli, guarda, questa cosa che tu hai fatto è molto nociva, ti do una punizione perché così la prossima volta ti ricorderai che questa cosa è brutta e non lo farai più. No? Perciò è un'azione dura, perché lo sta mettendo in castigo, ma è un'azione dura basata sul puro amore. Perché se il padre non gli interessa niente del figlio, ipotesi, non ama il figlio, non interessa niente di lui, cosa gli dice? Ma sai cosa? Non fai quello che vuoi, ma chi se ne importa?
Ma il papà ha sempre ragione? Vediamolo sotto il punto di vista del figlio.
Il
Se il figlio
papà.
pensa che non ha
Il
sbagliato.
papà umano no, Dio sì. Beh.
A questo punto
Dio ha
non
sempre
capisco.
ragione. Perciò ogni cosa che Dio ci fa nel mondo che è doloroso, fa male, ci fa soffrire, non lo fa con cattiveria, lo fa perché fa parte del suo educare il figlio. Perciò non sempre quello che tu e io vogliamo e capiamo è la cosa giusta. Senti, quando tu eri bambino, quando eravamo bambini, volevamo il mondo, volevamo le caramelle a non finire, volevamo la televisione a non finire, volevamo tante cose. E perché i nostri genitori non ce li davano? Perché capivano che fa male. Troppa televisione, troppe caramelle, fa male. Quando tu sei diventato papà, hai capito? Ah, adesso capisco perché, lo fai anche tu. Allora, perché lo fai? Perché capisci col senno del poi che le caramelle fanno male. Adesso io dico caramelle, ma può essere qualsiasi cosa, no? Ma il punto è sempre quello. Le cose che succedono, che ci fanno male, che ci fanno dolore, ci fanno soffrire, che vengono da Dio, perché dietro ogni sofferenza c'è un insegnamento, c'è un risveglio di qualcosa. Perché se Dio se ne infischia di noi, gli dice: figli miei, io vi ho detto cosa fare, adesso sono affari vostri. Un padre che non se ne interessa del figlio, quando vede che il figlio va, il bambino va verso il fuoco, dice: beh, bruciati, poi imparerai. No, il padre corre e lo prende. Che poi magari gli prende il ditino e lo fa scottare un attimo per fargli capire all'età di 2 o 3 anni e gli fa capire, ma lo fa lui? Allora quello è amore. Gli fa scottare un attimo, porto un esempio, perché lui impari, guarda che se tocchi ti scotti, ah, non lo faccio più, adesso veramente non lo faccio più. Questo è quello che Dio fa. Un papà
Comunque
umano non sempre ha ragione, è vero, hai
era
ragione.
per dire che ogni tanto litigo con Dio. Ogni tanto ci
Vedi?
parlo, pongo le
Vedi, vedi? Ecco,
domande e mi arrabbio anche.
vedi? Allora, ti chiedo una domanda, la chiedo a tutti. È meglio una persona che non parla con Dio, non parla, non prega, non va in sinagoga, o è meglio una persona che litiga con Dio?
Io litigo con Dio, preferisco.
È meglio
Alessandro,
litigare perché c'è rapporto, vuol dire che c'è un rapporto.
oh, quando in un matrimonio marito e moglie litigano, Baruch Hashem, litigano, hanno un rapporto. Quando cominciano a non parlarsi più, a evitarsi, a non parlarsi e tutto quello che fai va bene, tu vedi che il matrimonio è finito. Perché? Non te ne importa di quello che lui fa. Lo ignori, che lui ci sia o meno, non ti interessa. Perciò è meglio litigare con Dio che ignorarlo. Almeno ti arrabbi perché lo ami, perché vuoi capire, sei vicino a lui, lo accetti. Se non credi in Dio, dici, ma non esiste neanche Dio. Però ovviamente è meglio né litigarci e né ignorarlo, è meglio cominciare a capirlo, no? Che è più semplice. Ok. Qualcun altro?
Volevo dire una cosa io a
Sì.
Samuele, no? Per capire questo che sta dicendo adesso Rav Miki, secondo me, secondo quello che ho provato, è che nella preghiera si arriva a rispettare le regole che Dio ci ha dato. E una delle più importanti regole è lo Shabbat. Se uno accetta lo Shabbat e lo vive, veramente lo vive, uno non apprezza solo e ama Dio, ma vive proprio una realtà che non immaginava mai prima, perché noi lo facevamo per modo di dire, facevamo tutte le preparazioni, poi Shabbat è elastico, dicevamo noi, una volta si fa, una volta non si fa. Quando uno impara a fare lo Shabbat, secondo me si entra nella dimensione e l'essenza vera di una persona è lo Shabbat. Non so perché io penso che lo Shabbat è la cosa più importante, ecco.
Gina, lei da quanti anni è che fa Shabbat?
Vabbè, non voglio svelare quanti anni ho, perché
No, no, vabbè. A che età ha
saranno
cominciato a
30
fare?
anni, 30 anni, vabbè, 30 anni.
Sono 30 anni che lei fa Shabbat.
Sì.
Ok, la signora Gina non ha 35 anni, ok? Perché
No,
non vedo il suo
c'ho
volto.
più 50, io vabbè.
Ok. Perciò
Vabbè.
lei, durante la prima fase della sua vita, non osservava Shabbat. Immagino
Preparavamo il
avevate anche.
venerdì, Ravmiki, preparavamo sempre il venerdì per lo Shabbat.
Sì,
Vabbè.
chiaro.
È
Però
chiaro.
magari non faceva tutto quello che aveva
No,
fatto.
no, no.
Magari voi avevate un negozio, forse, mi sembra a Roma, no?
Certo, bravo, bravo, sì.
Immagino che era aperto all'inizio il negozio.
Esatto.
Ecco.
Ecco,
Perciò
ecco.
all'inizio la famiglia della signora Regina aveva un negozio e qual è quel matto che di sabato chiude il negozio? Un matto, perché il sabato è il
Assurdo.
giorno. E poi però hanno cominciato. Racconti, Gina, racconti.
Sì, allora io racconto perché è cominciato con mia figlia che ha cominciato a dire che stava al centro di Roma, ha detto io chiudo e abbiamo detto sei matta, sei diventata matta, tutti abbiamo criticata, no? E
Chi?
poi abbiamo
Claudine?
capito, no,
Claudine?
Ilana,
Ilana, ok.
aveva il negozio al centro, via dei Tritoni. Poi abbiamo pensato che io veramente ho cominciato anche con la carne, che lei voleva solo la carne glatte. E non veniva più a mangiare da noi perché non compravamo la carne glatta. Vabbè, poi è arrivato lo Shabbat. Quando è arrivato lo Shabbat da lei, prima l'abbiamo criticata, abbiamo detto, io dentro di me ho detto, proviamo a fare un po' per vedere se anche noi siamo, perché lei era completamente libera, noi eravamo un pochino più schiavi della nostra situazione, del lavoro, di tante cose, no?
Ma era già sposata Ilana?
Sì, era
Era
già
già sposata.
sposata, sì. E così quando si cominciano Shabbat, secondo me, è una dimensione così alta di vedere la luce dello Shabbat. Ecco, io quando mi ricordo quando c'era lo Shabbat vedevo più luce, no? Dicevo, ma come mai oggi c'è più luce? Mica che c'era il sole diverso, però era più luce. Non so, mi sentivo, uno si sente leggero, quando va a pregare si sente contento, se non, ma sia che uno non ce la fa, oppure ci soffre. E poi la preghiera aiuta molto di più perché si contempla tutto quello che è. Quando uno prega e vede le cose, le vede, le capisce. La Torah nostra è una cosa spettacolare comunque. E mi sembra che tutti devono cominciare con lo Shabbat. Ecco, così che dico io. Per me lo Shabbat.
Detto da una signora, da una famiglia che all'inizio non osservavano al 100% Shabbat.
Assolutamente. Sì.
Cioè,
Anzi,
detto da
comprava.
uno che l'ha fatto sempre,
Eh
ma
sì.
detto da uno che ha cominciato a farlo, è diverso.
No, è diverso. Compravamo la spesa, dicevo, compravamo il pane, diceva, quando ci
Addirittura,
mancava.
wow.
Sì, guarda, all'inizio era lontanissimo, poi piano piano. E poi il bello che si impara dai figli, guarda, molto bello, perché i giovani tante volte hanno quell'entusiasmo che uno lo perde, non si abitua a tante cose. E quando vedi che i giovani studiano, fanno domande oppure si interessano, uno comincia a curiosare pure, dice, ma scusa, se i giovani lo stanno facendo, se stanno facendo questa domanda, se come mai io non l'ho fatta prima? Come mai io non ci sono arrivata? È così che comincia, almeno per secondo
Bene.
me, comincerà per tante persone questa cosa, ecco.
Grazie mille Gina,
Ma che?
valeva tutta la lezione intera questo
Grazie, grazie a voi,
intervento.
grazie a voi. No, lo Shabbat io lo amo proprio,
Bravo.
veramente, non so come dirlo.
Qualcun altro che vuole dire qualcosa?
Io
Signora
anche
Abigail, Maurice, ah, chi? Sì.
facevo lo Shabbat, lo faccio da quando seguo le lezioni di Rav Miki e c'è stato uno Shabbat che mi ha sconvolto. È vero, arrivava la luce da una finestra in fondo, mi ha chiamato mio figlio e la stanza aveva una luce pazzesca. Credo che le ho mandato la foto, Rav Miki, non mi ricordo. Ma sembrava la stanza dove c'erano le candele di Shabbat, ancora me lo ricordo, un incendio.
Wow.
Io ero lontana diciamo, mi sono avvicinata con Rav Miki, seguo tutte le lezioni e quello Shabbat me lo porto nel cuore.
Eppure Alessandra non abita neanche a Roma, dove dici che c'ha comunità. Abita quanto dista da Roma?
È un'ora e mezza. Però
Vuol dire che da lei non c'è nessuno, non c'è una comunità, non c'è una sinagoga, non c'è niente. Faccio lei
lui
da
e
solo.
io abbiamo scoperto che a Piazza Barberini accendono la nukkah e quindi abbiamo la menorah e andiamo tutti. Grazie.
Grandiosa, grandiosa. Brava Alessandra, grazie, grazie. Qualcun altro? Ok. Allora, andiamo avanti, ancora qualche minuto. Adesso non abbiamo ancora neanche cominciato a parlare del capitolo dentro, adesso facciamo un'introduzione, un'altra introduzione. Il tema di questo trattato, come osserva il Rebbe, è già precisato nel suo sottotitolo, ovvero lo Shema Israel. Qua, questo capitolo del Tanya, questa sezione del Tanya, è basato sullo Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ascolta Israele, Hashem nostro Dio, Hashem è uno. Adesso, beh, il capitolo cominciamo settimana prossima, ma adesso finiamo l'introduzione. Cerchiamo di capire almeno in minima parte quello che lo Zohar, cioè una parte della Kabbalah, la sua affermazione, secondo la quale dice così, Shema Israel, Shema Israele vuol dire ascolta, o oh Israele. Questa la chiama Yehudah Ila'ah, che è in aramaico, che vuol dire unità di Dio a livello superiore. La prima parte dello Shema è un livello di unità di Dio il più alto che c'è. La seconda parte, Baruch Shem Kivah, che diciamo dopo a bassa voce, Baruch Shem Kivah Malchuto Lolam Vaed, si chiama Ihudah Tata'a, unità a livello inferiore. Capiremo col tempo. Perciò c'è l'unità di Dio a livello massimo, superiore, e poi c'è un'altra unità di livello inferiore. Perciò lo studio, che ormai cominceremo settimana prossima perché oggi è inutile cominciare, lo studio di questo trattato ci aiuterà a capire come sia possibile parlare di due livelli diversi di unità divina. Abbiamo spiegato c'è unità divina la superiore, la massima, e poi c'è unità divina inferiore. Ma se Dio è uno, come si fa ad avere due livelli? E con questa domanda noi finiamo la lezione, perché incominciare adesso il capitolo non ha senso. Niente, abbiamo finito la lezione, però almeno abbiamo un po' di nozioni, le abbiamo chiare, che ci sono due tipi di amore per Dio. C'è quello che è dentro di noi, ma anche se è dentro, paradossalmente non è per forza il più semplice, perché soltanto i grandi tzadikim riescono ad arrivare a scavare dentro di loro e togliere tutte le scorie negative per arrivare a quell'amore che c'è dentro. Invece è più facile per noi creare l'amore tramite il contemplare e il pensare a tutto quello che riceviamo ogni giorno da Dio. E poi settimana prossima questo concetto nuovo del Dio a livello superiore e Dio a livello inferiore lo chiariremo con più profondità e entreremo nel discorso. Qualcuno vuole chiedere qualcosa, aggiungere?
La lezione
Boh,
ha detto la settimana prossima, ma siccome
sabato.
ci sono varie lezioni, quando la settimana prossima?
Sabato sera, questa lezione
Sabato
qua.
sera prossimo,
Sì,
ok.
ecco, sabato sera prossimo però torneremo all'orario delle 21. Queste due ultime settimane le abbiamo fatte alle 19:30 perché io avevo un altro impegno. Però la settimana prossima alle 21, ah, tra l'altro sono a casa la settimana prossima, ok? Alle 21 torneremo alle 21, ok? Se va bene a tutti. Così vedete, tanti stasera non potevano esserci perché abbiamo anticipato, per esempio. Ed è un peccato, è un peccato. Perciò settimana prossima alle 21.
All'evento.
Invece per le altre lezioni ci vedremo. No, mercoledì no, perché è Hanukkah la prima sera. Ci vediamo giovedì sera alla diretta di Facebook. Ok? Shavua Tov a tutti e
Grazie,
ogni
grazie.
bene.